SBS Italian.
Ben ritrovata Gianna Curticlece, grazie per essere qui con noi per parlare del tuo romanzo.
Grazie a voi di SBS che mi date questa opportunità.
Allora Gianna, la mia prima domanda è: sappiamo che tu appunto come giornalista hai sempre scritto nella tua vita, ma vorrei sapere come ti è venuto il desiderio di scrivere queste memorie?
Sì, da una parte, come hai già detto tu, scrivere è sempre stato sia una passione che anche un mestiere. Queste memorie giacevano in qualche modo nella mia testa già da molti anni. Poi, secondo me, quello che ha fatto scattare la questione è stato un po' questo trasferimento molto improvviso, molto brusco, di una persona che in 4 mesi si ritrova dal vivere in Italia, si trova trasportata in Australia e chiude con una grossa parte della sua vita. E questo in qualche modo fa venire la voglia di mettere un po' i paletti attorno a questa vita precedente. Diventano due vite, una prima e una dopo.
Infatti, due vite molto diverse in due posti del mondo, appunto Italia e Australia, opposti. Posso capire che ti sia venuto questo bisogno di mettere per iscritto, diciamo, la tua prima vita, la vita italiana.
Sì, perché ovviamente la memoria poi è la base della nostra identità come persone. Senza la memoria siamo delle barchette al vento, nel senso che appunto quando ti ritrovi in un ambiente dove nessuno conosce il tuo passato, e non solo quello personale, ma le domande che mi facevano gli amici di mio marito, poi perché io di amici qua ovviamente non ne avevo, sono sempre le stesse: ma com'eri, cosa facevi, chi vedevi? E lì ti rendi conto che devi creare anche un contesto, non puoi semplicemente dire ho fatto il liceo artistico, perché non hanno idea di cosa sia il liceo artistico,
certo,
in Italia.
Quindi, in questo senso è stato un consolidamento della tua identità e anche una, diciamo, ricostruzione della tua identità per un pubblico che non sapeva assolutamente niente di te.
Certamente.
Né del tuo background, chiaramente.
Certamente. In questo si è inserito anche il fatto del mio lavoro qua, attraverso il quale mi sono dovuta occupare di memoria, nel senso più scientifico del termine, con malati di Alzheimer, eccetera. Insomma, ti trovi davanti a questa che è una realtà sconcertante. Quindi anche questo, diciamo, che mi ha un po' spronata a lavorare con la mia memoria, prima che scompaia, fra l'altro.
Sono memorie, diciamo, in cui tu ricordi episodi di tutti i tipi, partendo da un punto di vista personale, ma anche ricostruisci gli episodi della Bologna del 77, dei movimenti studenteschi, oltre chiaramente ai tuoi viaggi, ai tuoi rapporti personali con amici, eccetera. Racconta prima di tutto del background, cioè della Bologna del 77 e di come, diciamo, hai ricostruito quegli anni.
Diamo per scontato, anche se così scontato non è, che quello che è accaduto a Bologna, ma anche a Milano, a Roma, in altre grosse città italiane, nel 77 in realtà era iniziato all'inizio degli anni 70 con i movimenti studenteschi, le lotte operaie, eccetera. Allora, in quel contesto lì, ovviamente il 77 a Bologna, con i carri armati, con la morte di Lo Russo, con tutti gli avvenimenti assolutamente inediti fino a quel momento, sono stati anni terribili, seguiti dagli anni di piombo, eccetera. Allora, in quegli anni ovviamente io, come tanti giovani della città, ho partecipato, soprattutto come femminista, come donna, a quegli eventi. E sono stati scritti moltissimi libri su 77 con interpretazioni politiche di tutti i generi. Poi qualche anno fa si è verificato uno strano fenomeno, che è stato questo libro che si chiama appunto I ragazzi del 77, ed è nato su Facebook. Su Facebook Enrico Scuro, un famoso fotografo bolognese, ha postato un giorno la foto di una grande manifestazione di piazza dove aveva partecipato Dario Fo, Franca Rame ed altri famosi, diciamo, di quell'epoca.
E dove eri presente anche tu?
dove ero presente anch'io. Questa foto è una foto di massa enorme e la gente sotto questa foto, tutti gli ex 77ini hanno cominciato a dire guarda quello lì sono io a sinistra eccetera, e sono iniziati i commenti, ma non solo, tutti hanno tirato fuori fotografie dai propri cassetti finché da questo parlare online, tutte queste foto che sono arrivate, Enrico e la Marzia Bisognin hanno giustamente avuto un'idea molto bella, che è stata quella di creare questo libro fotografico con fotografie dell'epoca molto belle, tutte in bianco e nero, e su quell'onda, sull'onda di questo libro, I ragazzi del 77, si è aperto un altro gruppo, sempre su Facebook. Questo gruppo si chiamava Biografie del 77.
Grazie a Facebook, perché sì, se non ci fosse stato questo strumento, insomma, tutto questo non sarebbe mai successo e tutte queste foto non sarebbero mai state rese pubbliche e anche i racconti di tante persone sarebbero più o meno spariti nel nulla.
Esattamente, ci sono i commenti, gli interventi, la ricostruzione dei fatti, quello che doveri l'11 marzo quando hanno ammazzato lo russo, ognuno ha detto la sua giornata, quella giornata lì, come l'aveva passata.
Immagino che per te, Gianna, ti interrompo per sottolineare un altro aspetto che per te deve essere stato veramente fondamentale, cioè tu eri quella appunto che si trova in quel momento nella parte opposta del mondo e attraverso questo immagino che tu sia anche stata in grado di rintracciare amici e amiche che non sentivi da tanto tempo.
Assolutamente, ed è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Io in quei giorni, in quelle settimane, in quei mesi e anche dopo, soprattutto con Biografie del 77, dove io ho cominciato a scrivere le mie memorie a pezzi, tipo le puntate di una telenovela, e ho cominciato ad avere tutti questi followers, questi che mi seguivano e mi dicevano dai, allora come è andata a finire, scrivi ancora, scrivi un altro pezzo. E lì ho ritrovato compagne di scuola del liceo, ho ritrovato tantissime persone che non sentivo, non vedevo da almeno 20 anni, e mi ha dato moltissima forza. Io scrivevo tipo una volta alla settimana, scrivevo un pezzo su Facebook in questo gruppo chiuso. E poi una persona che desidero ringraziare, si chiama Francesco Mele, ha cominciato a raccogliere tutti i file e a metterli in ordine, a mettere insieme, cosa che a me non è mai piaciuto fare, perché sono una tipica scrittrice di getto, di istinto. E da lì poi lentamente ovviamente è nata l'idea di rimettere a posto tutti i file, comporli e pubblicarli. Quindi sì, è stato in un certo senso, sì, sono le mie memorie, ma sono il frutto veramente di tante altre persone.
Un'esperienza collettiva nel vero senso della parola, in cui le distanze
sì,
sono state completamente abbattute.
Sì.
Quindi Memorie del 77, però questo tuo libro immagino che poi tu l'abbia ampliato e abbia dato anche un taglio molto più personale, no, alle tue memorie, quindi parla anche di dei tuoi viaggi tra Europa, Marocco e Sri Lanka e anche, diciamo così, del lieto fine della prima parte della tua vita, cioè tu a Sri Lanka hai poi incontrato il tuo futuro marito che ti avrebbe portato qui in Australia.
Sì, allora diciamo che il libro attraversa gli anni 70, poi gli anni 80, gli anni 90, con le mie personali vicissitudini e con diversi viaggi in India, Thailandia, in Marocco, Sri Lanka ci sono stata 3 volte. Nel 1996 era il momento in cui la guerra in Sri Lanka era decisamente al suo apice.
C'era la guerra appunto tra i Tamil e i cinghalesi,
sì,
la guerra civile.
Sì.
Questo l'hai fatto come giornalista? Giusto.
Sì, perché nel frattempo in Italia erano iniziate le esperienze tipo di reporter che poi tutti in Italia hanno conosciuto con la Gabanelli, eccetera. Si cercava di filmare di nascosto, diciamo, per farla semplice. E quindi decisi di andare a Sri Lanka, avevano iniziato a bombardare la costa est e vabbè, nel libro racconto come poi al termine di questa esperienza finisco per andare a trovare degli amici in questo villaggio che si chiama Rugambei e incontro il mio futuro marito australiano, ci innamoriamo follemente, però ovviamente, viste le distanze, l'incapacità anche di comprendersi a livello verbale, ci lasciamo. Quindi io torno in Italia, lui torna in Australia, però la storia non finisce. Nel giro di 2 mesi mi chiede di sposarlo e io con la mia solita incoscienza accetto.
Beh, insomma, un'incoscienza che poi si è rivelata invece lungimiranza, visto che dal 96 quanti anni sono passati? Sposati ormai da 22 anni.
23 anni di matrimonio.
Ecco, esatto. Sì. Un vero e proprio lieto fine di questa tua prima parte di memorie, ma comunque adesso noi aspettiamo la seconda parte che si riferisce alla tua nuova vita in Australia. Ci stai già lavorando?
Ho appena iniziato, al momento sto ancora lavorando alla traduzione in inglese di Parlami come la pioggia, perché la vorrei, come dire, donare agli australiani.
Agli amici australiani,
sì,
giustamente.
Sì, che ovviamente in quest'ultimo anno mi bombardano, ma per favore vogliamo leggere e non sanno leggere l'italiano ovviamente, quindi...
Quindi la traduzione comunque è già cominciata e quindi presto il libro sarà disponibile anche in inglese.
Sì, non so quanto tempo ci vorrà, la traduzione io l'ho affidata a questa amica che poi era una mia compagna di liceo, Orietta Labate, che vive anche lei in Australia.
Un'altra amica ritrovata in Australia.
Sì, sono certa che farà un ottimo lavoro.
Parlami come la pioggia, il libro si trova in ebook su Amazon, ma si può ordinare anche in paperback sul sito di lulu.com. Gianna Curticlec, grazie per essere stata con noi e per averci raccontato una storia veramente avvincente. E aspettiamo la seconda parte delle tue memorie.
Vi terrò informati. Grazie.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.